1912, Cleveland. Rose Schneiderman, leader femminista, durante un discorso davanti ad una platea di suffragette, pronuncia questa frase:
We want bread and roses too.
Vogliamo il pane, ma anche le rose. Bread and Roses è diventato uno degli slogan più importanti della lotta per i diritti delle donne. CGIL Toscana, Controradio e Controradio Club presentano Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi.
Benvenute a tutte e tutti qui su Controradio, nona puntata di Bread and Roses, penultima puntata. Siamo quasi addirittura ad arrivo di questo nostro viaggio tra le pieghe della giustizia a lieto fine. Abbiamo raccontato tante storie di donne, lo faremo anche oggi, ma come sempre qui accanto a me c'è lei, la nostra avvocata Marina.
Ciao Daniela, ciao a tutte e tutti.
Oggi vi raccontiamo la storia di Emma, delle sue disavventure, per fortuna, come vi dicevo, anche queste a lieto fine. E torniamo a parlare, indovinate un po', di maternità. Ancora una volta ci sembra che il nostro sia davvero un paese non adatto alle mamme. Non è un paese per mamme, diciamolo. Ma è possibile che una donna, Marina, debba avere dei superpoteri per poter conciliare famiglia e lavoro?
Effettivamente, Daniele, è proprio così. Le donne non solo si trovano di fronte a tutta una serie di difficoltà organizzative in azienda, perché gli orari non sono flessibili, difficili da conciliare con la cura dei bambini, ma non solo, anche con la cura degli anziani, dei disabili di cui le famiglie si prendono carico. Ci sono anche, purtroppo, le rigidezze dei tempi, degli orari della città. Quindi trasporti, servizi pubblici, asili non sono per niente armonizzati con le esigenze delle persone, in particolare delle lavoratrici. Invece sarebbe molto importante che le stesse amministrazioni ne tenessero più conto quando vanno a programmare i servizi per tutti i cittadini e tutte le cittadine.
Esatto, allora andiamo subito nel vivo, partiamo subito con la storia e poi ci ritroviamo sul finale per parlare ancora di Emma. La storia di Emma, essere una Wonder Mamma. Emma è sposata con Marco da diversi anni, sono una famiglia molto unita, ma per ora sono sempre loro due. Il figlio tanto sognato tarda ad arrivare. I bimbi se non vogliono arrivare non arrivano, diceva sua nonna che ne aveva avuti 7. È la natura. Ma non è più così, pensa Emma, devo capire perché non resto incinta. Emma e Marco sono determinati a fare il possibile, compatibilmente con le loro risorse economiche, che non sono infinite. Per trovare un'occupazione stabile, Emma e Marco hanno dovuto trasferirsi in un'altra regione. Lei, Emma, lavora come commessa a tempo pieno presso un negozio di telefonia, in un grande centro commerciale. Orari pesanti, continuati, anche la domenica, ma almeno è un lavoro sicuro. Lui, Marco, è rappresentante di commercio, sempre in giro, sempre di corsa. La direttrice del punto vendita dove lavora Emma è la moglie del titolare, elegantissima, capelli e trucco perfetti. È una donna dura, inflessibile. Quando le ha fatto il colloquio per l'assunzione, le ha subito chiesto se aveva figli. No, le ha detto Emma, con amarezza, e lei, sollevata, le aveva fatto il contratto. Ma il desiderio di maternità diventa sempre più forte. Emma ha ormai quasi 40 anni, deve accelerare i tempi e con Marco cercano un centro per l'infertilità. Comincia per loro una faticosa trafila. Ci vuole tempo, soldi, bisogna sottoporsi a terapie ormonali, alle procedure invasive della fecondazione medicalmente assistita. E poi vanno via tutti i risparmi. Ma le loro fatiche alla fine sono premiate. Emma resta incinta di 2 gemelle. Gioia irrefrenabile. Comincia il congedo di maternità fin da subito. È una gravidanza difficile, bisogna stare attenti. Ma poi nascono finalmente le 2 splendide piccine. In questo periodo Emma si è sentita trascinata in un vortice e il lavoro è stato lontano dai suoi pensieri. Ma ora si vuole organizzare per il rientro. Torna volentieri in negozio. Telefona subito. La direttrice le risponde freddissima, quasi rabbiosa. «Ah, sei tu? Solo ora ti fai viva? Guarda, non ti disturbare a tornare, tanto ti ho sostituita con un'altra commessa. Hai fatto il diavolo a 4 per avere dei figli, ma adesso stai a casa ad accudirli». Emma ci resta male, ma è in maternità, ha diritto alla conservazione del posto, questo lo sa. e quando le bambine hanno ormai 9 mesi, le scrivi al nido pubblico. È davvero il momento di tornare al lavoro? La direttrice l'accoglie con il viso scuro e le cambia subito l'orario. «Senti, d'ora in poi devi fare l'apertura del negozio ed entrare al lavoro alle 7:30 in punto. Sarai tu ad occuparti della consegna mattutina della merce e i corrieri arrivano a quell'ora. Ben truccata, per favore, capelli in ordine, mi raccomando». Emma inorridisce. «Ma come fa? Come può portare le bambine al nido che apre alle 8 ed essere puntuale al lavoro? È impossibile!» «Deve cambiare nido». Asilo privato, costosissimo, ma almeno gli orari sono più lunghi e le educatrici molto comprensive. Ogni mattina veste le bambine con le loro tutine imbottite da piccole astronaute, un biscotto in mano e via. Le mette sui seggiolini dell'auto a tempo di record e parte come un razzo. «Ma dovrei essere una Wonder Woman!» Ogni mattina lascia le bimbe all'asilo, combatte contro il traffico e arriva trafelata in negozio, giusto in tempo per ricevere i pacchi dei telefonini e mettersi il rossetto. Ma la direttrice non è ancora contenta e le cambia ancora l'orario, dalle 15 alle 22:30. «Ora, senti Emma, farai le chiusure serali, vediamo se ce la fai». «Ma così non potrò più prendere le bambine al nido né dare loro la cena», pensa Emma. «Non ci sono asili con un orario così lungo, non siamo mica in Svezia». Marco, il marito, la vede disperata. «Stai tranquilla, rallento io il lavoro, almeno per un po' ti do una mano». Ma l'auto, che lo sta seguendo mentre torna a casa, non rallenta e lo tampona. Marco ha un incidente, gamba rotta, 40 giorni di gesso. Niente aiuto, anzi. Emma chiede a sua sorella, che abita fuori regione, se per un certo periodo le dà una mano e si trasferisce da loro mentre cerca una babysitter. Ma con un orario così è quasi impossibile trovarne una disponibile e poi sono finiti i soldi. Non le resta che chiedere il part-time e la direttrice glielo rifiuta. Emma si sente persa. Ormai le piccole hanno 12 mesi e non ha più la riduzione dell'orario per allattamento. Una bella mattina, mentre veste le sue gemelle, scopre che hanno la pelle coperta di macchie rosse dappertutto. Morbillo, varicella, scarlattina. La sorella cerca di sdrammatizzare mentre vestono le due bambine e le portano al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico. «Come farei senza di te?» dice Emma. «Dovrai fare da sola, la prossima settimana devo rientrare a casa», le risponde la sorella. Emma, mentre guida, telefona alla direttrice con il viva voce per avvertirla che rischia di ritardare perché non ha idea di quanto potrà uscire dal pronto soccorso. L'ira della direttrice è incontenibile. «Per colpa tua e delle tue figlie ho dovuto assumere un'altra persona. Senti, se non arrivi puntuale alle 15, in punto ti faccio un Q, puntini puntini, così non me ne frega un ca... puntini puntini, se le tue figlie stanno male, procurati una fottuta babysitter, se non hai soldi, vendi l'auto, rientra al lavoro di corsa e stai bene attenta, questo è l'ultimo avvertimento che ti do». Emma è annichilita e anche la sorella per la violenza di quel linguaggio. Prendono le bambine e le portano dal pediatra, il quale le visita e le rassicura. Niente di grave per fortuna, è la sesta malattia, 5 giorni di riposo al caldo e passa tutto. Emma ritelefona alla direttrice per avvertirla che arriverà in perfetto orario e le chiede spiegazioni della sfuriata precedente. Spera che la direttrice si scusi, ma niente affatto, lei rincara la dose. «Sai, mi hai veramente rotto i co, puntini puntini, con questo atteggiamento da super mamma mi offendi. Ricordati che io ho i soldi, le conoscenze e il potere per rovinarti. Io non mangio con questo punto vendita, mi posso permettere di spenderti e farti il cu, puntini puntini. Scordati il part time che hai chiesto, devi farti il cu, puntini puntini, e lavorare come tutti, visto che sei una super mamma e hai voluto dei figli. Ti ho assunto sperando che fossi sterile ed è solo grazie alle terapie che me lo hai tirato in cu, puntini puntini. Ora vedrai che vita ti faccio fare». Ora Emma è veramente avvilita, offesa. La sorella, che le è accanto in auto, ha sentito tutto ed è veramente colpita. Le dice di non cedere, non può finire così. «Ma tu devi reagire, ora basta Emma, non può trattarti in questo modo». Dopo i giorni di congedo rientra al lavoro, ma il clima ormai è insopportabile e le bambine hanno appena compiuto 1 anno. Non si sente più tutelata. Bisogna andare dall'avvocato. Il legale di famiglia è agguerrito e battagliero. Questa è discriminazione. Coinvolgiamo nella vicenda la consigliera di parità. Primo step. Viene depositato il ricorso con rito sommario antidiscriminatorio sia contro l'azienda che direttamente contro la direttrice per avere il risarcimento del danno. La giudice, nella prima fase del processo, ascolta alcuni informatori, la sorella e il marito di Emma, alcuni dipendenti. Queste ultime minimizzano. «Sì, è vero, ci sono state discussioni con la direttrice, ma non abbiamo sentito bene, sa, eravamo tanto impegnate, ma non ci è sembrato niente di grave». La giudice non si convince del racconto di Emma, secondo lei non c'è prova della discriminazione. Ricorso, respinto, secondo step. Emma e la consigliera non cedono, sono fiduciose che nella fase di opposizione emergeranno tutti i fatti. Vengono sentiti altri testimoni, sempre più decisi quelli per Emma, sempre più reticenti quelli per l'azienda. Anche per questa giudice, quello che è successo è sì un violento e deprecabile diverbio, soprattutto tra colleghe, in occasione di problemi di sostituzione. Ma niente discriminazione. Ed anche in questo caso, la giudice non solo respinge l'opposizione, ma condanna pesantemente sia Emma che la consigliera a pagare le spese legali all'azienda e alla direttrice. Quasi 10.000 euro. Un disastro. Tutto sembra perduto. E nel frattempo Emma si è dimessa. Che può fare? Stare a casa con le bambine e intanto cercare un altro lavoro. Ma non è finita, c'è ancora il round decisivo, l'appello. Il collegio è presieduto da un uomo autorevole che rilegge con attenzione tutti i verbali delle prove e ribalta completamente il verdetto precedente. Ma certo che c'è discriminazione. I fatti vanno esattamente ricostruiti e più attentamente valutati, dice il giudice di secondo grado, e le parole offensive e volgari risultano provate una per una. Appare evidente che i testi dell'azienda, quando minimizzano, non ricordano, lo fanno perché intimoriti, d'altronde sono ancora dipendenti. E nessuno ha negato che Emma sia stata invitata a non tornare o le sia stata rifiutata la flessibilità oraria, come se la sua esigenza di conciliare vita e lavoro, invece che un diritto, fosse un disvalore parassitario e una decisione riprovevole. Appello accolto. La sentenza di primo grado è integralmente riformata. L'azienda e la direttrice sono condannate a risarcire il danno a Emma, 10.000 euro, e a restituire le spese legali che lei era stata condannata a pagare, anzi, a pagare anche le sue di spese legali. Giustizia è fatta, potremmo dire. E poi arriva l'ultima soddisfazione. La notizia della sentenza è stata pubblicata in cronaca giudiziaria dal giornale cittadino e il sindaco l'ha letta. Insultata e minacciata sul posto di lavoro perché mamma, ma cosa c'è di più vergognoso? La chiama e dice: «La città è con lei, l'aspetto in municipio». Questa solidarietà è bella, ma magari, sindaco, pensiamo ad armonizzare meglio gli orari degli asili pubblici con quelli del lavoro. Siamo mamme, cerchi di capire, non supereroine. Avrebbe voluto dirlo, ma non lo fa. Emma non dice niente, apprezza il sostegno, stringe la mano al sindaco e va via. A casa l'aspettano le sue bambine. Sono ormai alla materna, ora è tutto più facile. Anche le Wonder Woman ogni tanto ripongono il mantello e riposano, finalmente. Avete ascoltato la storia di Emma, una Wonder Mamma, ce ne sono tante a giro per l'Italia, ahimè. E, avete sentito che in alcuni momenti abbiamo messo dei puntini, ci siamo un po' autocensurate sulle volgarità del linguaggio che fanno parte delle molestie, sono davvero una parte sempre presente e importante ogni volta che parliamo di molestie sessuali, di discriminazioni. E perché, Maria?
Ma effettivamente anche il linguaggio volgare, il linguaggio pesante è violenza. Le parole sono pietre, diceva Carlo Levi, ed effettivamente contribuiscono a creare quel clima degradante, umiliante, offensivo, che è appunto un clima molesto, un clima violento, un clima discriminatorio.
E nella normalità mettiamo i puntini perché sono a volte indicibili proprio.
Esatto.
La nostra protagonista le maggiori difficoltà le ha trovate sul posto di lavoro, è stata discriminata anche pesantemente, come dicevamo, proprio perché mamma. Marina, questo problema che non riusciamo a risolvere.
No, infatti nel nostro caso, nel caso della nostra protagonista, l'azienda non solo non l'ha voluta agevolare rifiutandole ogni forma di flessibilità dell'orario, ma l'ha addirittura messa, diciamo così, alla prova con cambi di orario continui, con tutta una serie di rifiuti che le hanno reso la vita impossibile. Infatti in questa vicenda non c'erano soltanto le difficoltà organizzative di conciliazione di cui abbiamo parlato anche in tante altre storie, c'era proprio un'intenzione dell'azienda di rendere questa attività lavorativa inconciliabile per la nostra Emma con i suoi impegni di mamma, per indurla a dimettersi, ad andare via. E proprio questa condotta, accompagnata da queste parole così pesanti e offensive, in questo il giudice ha visto giustamente la discriminazione e ha condannato l'azienda a risarcire il danno, un danno appunto da discriminazione, così come previsto da una legge di derivazione comunitaria.
Finalmente. Bene, noi ci sentiamo la prossima settimana e nel darvi l'appuntamento vi chiedo ancora di scriverci le vostre storie, le vostre opinioni, i vostri consigli su club@controradio.it e intanto lanciamo anche questa settimana la nostra petizione.
Firmate, firmate, siamo le prime firmatarie, siamo ormai addirittura d'arrivo, è importante che si raccolgano tante firme per questa petizione, così fondamentale.
Pane rose a tutte e tutti.
La CGL Toscana e il Centro Antiviolenza Luna di Lucca promuovono una petizione a tutela della riservatezza delle donne vittime di violenza domestica e sul lavoro. Oggi la legge consente alle lavoratrici dipendenti che hanno subito violenza di genere di usufruire di 3 mesi di congedo retribuito, ma chiede anche di dettagliarne le ragioni. Non va bene. La riservatezza in questi casi è fondamentale. Deve essere sufficiente esibire un codice INPS, così come per qualsiasi malattia, una modifica semplice ma importante a tutela delle donne. Insieme a tutta Controradio siamo tra le prime firmatarie, ma abbiamo bisogno di voi.
We want bread, and roses too.
CGL Toscana, Controradio e Controradio Club hanno presentato Bread and Roses, 10 storie giudiziarie di donne e lavoro, con Daniela Morozzi e l'avvocata Marina Capponi. Riascolta il podcast su www.controradio.it.
Ciao, sono Agnese Pini. Per modificare la legge abbiamo bisogno della tua firma sulla petizione. Lo puoi fare in tutte le camere del lavoro della Toscana e online sul sito CGL Toscana.